E allora, eccoci qua alle 8 e 18 minuti, cominciamo con il giorno delle locuste e con un saluto del professor Andrea Di Stefano che oggi ancora una volta arriva da lontano. Dov'è il professor Di Stefano? Poteva essere sulle nevi di Aspen, poteva essere a nuotare tra gli squali della Polinesia e invece è ancora una volta, pensate un po', in Mozambico. Professor Di Stefano, ancora in Mozambico, buongiorno!
Buongiorno, buona giornata da Maputo.
Senta, ci sono squali in Mozambico come in Polinesia? E magari, no, non credo nevi come Aspen, più facile squali che nevi.
No, più coccodrilli.
Ma veramente? Hai incontrato coccodrilli?
Sì, beh, sono stato a nord, diciamo lungo lo Zambesi, ed è un problemino serio perché i coccodrilli sono molto presenti nel fiume.
Ma ha parlato con i coccodrilli come faceva San Francesco con gli uccelli?
No, non mi sembra, come dire, dal punto di vista entomologico facile. Un conto è parlare con gli uccelli, peraltro lo faceva San Francesco, un conto è dialogare con il coccodrillo, mi sembra che sarebbe un dialogo, come dire, un po' difficile.
Però secondo me se al coccodrillo gli parla per due ore delle ragioni della sostenibilità, a un certo punto lo stordisce, lo ammansisce. Intanto arrivano già tante richieste dagli ascoltatori di ricevere un selfie con coccodrillo da parte del professor Di Stefano direttamente dalle rive dello Zambesi, neanche fosse un esploratore ottocentesco come Livingstone, ma il fatto che il professor Di Stefano sia in Mozambico ci offre la possibilità di rilanciare nuovamente la bella rubrica Impara il Mozambico con il professor Di Stefano. Innanzitutto, dove si trova il Mozambico?
Beh, si trova in Africa australe.
Bene.
Lungo la costa, di fatto.
Paese che confina con chi confina il Mozambico?
Con la Tanzania.
Tanzania, bene.
Con la Tanzania,
poi?
Con lo Zimbabwe, con...
Sicuro con lo Zimbabwe?
L'Africa direttamente. Sì, dovrebbe avere, a meno che non abbia una piccolissima striscia, ma dovrebbe esserci un confine diretto con lo Zimbabwe. Il Malawi sicuramente, sono arrivato anch'io vicino alla frontiera del Malawi. E poi c'è uno stato, diciamo, poco, che continua a cambiare nome, che mi mette sempre in difficoltà, devo essere sincero.
Sì, sì, che... sì. Il regno di Eswatini, che una volta era lo Swaziland.
Io ero abituato a chiamarlo Swaziland, adesso appunto si chiama Eswatini, un regno relativamente piccolo, è una fase, diciamo, intermedia tra un pezzo del Mozambico e una parte a nord del Sudafrica.
Quante cose stiamo imparando grazie ai viaggi del professor Di Stefano, un educational che ci porta anche sul fronte della morfologia del paese, un paese diviso in due macro aree morfologicamente distinte, come lei ci insegna, il nord e il sud. A nord la parte produttiva del paese, a sud i lazzaroni che prendono il reddito di cittadinanza, giusto?
Non propriamente così, il problema è molto più complesso. Innanzitutto bisogna capire dall'ottica australe cosa consideriamo nord e cosa consideriamo sud. Per noi abituati, diciamo, all'emisfero opposto, è una vicenda complessa.
Comunque, un tema che già ci poneva Eraclito tanti anni fa, giusto?
Sì, se lo dici tu, io assolutamente mi adeguo.
Prodotti tipici, professor Di Stefano.
Prodotti tipici sono
il piripiri, per esempio. Che cos'è?
Il piripiri non è un prodotto tipico.
Come no? Cioè, ho visto su Wikipedia, prodotti tipici, il piripiri.
Ma è un naming dato localmente a un prodotto con il peperoncino che è assolutamente paragonabile a quelli che abbiamo anche in Italia, in Calabria, eccetera. No, i prodotti tipici sono sicuramente...
È l'anduia del Mozambico, il piripiri?
No, non viene usata nella stessa modalità, diciamo, è usata più come condimento tradizionale o con l'olio, che è una cosa tipica anche del nostro sud Italia. però i prodotti tipici, diciamo, dal punto di vista agricolo...
No, no, ma adesso non approfondisca il prodotto tipico del Mozambico. Io lo chiuderei qua, l'educational.
Cioè, no, ma perché è interessante.
Ah, interessante. Prego.
Sarebbe interessante capire perché questa grandissima capacità produttiva alla fine non produce pochissimo sul fronte delle esportazioni, mentre Mozambico esporta in questo momento tantissime materie prime, minerarie e energia, come sappiamo, in particolare gas, che è stato scoperto al largo di Pemba e che è oggetto di una vera e propria, direttamente o indirettamente, di una vera e propria emergenza umanitaria.
Cioè, hanno fatto il piano Mattei anche in Mozambico, scoprendo il gas al largo di Pemba, come noi vorremmo scoprire il gas nell'Adriatico? Trivellano?
Assolutamente sì, assolutamente, ma altro che trivellazione, è un impianto gigantesco che ha più attori, sono più soggetti delle oil company che stanno realizzando questi impianti per l'estrazione del gas. È stato trovato un enorme giacimento appunto nell'Oceano Pacifico al largo di Pemba ed è già in funzione una parte di questo impianto di estrazione con la conseguente liquefazione del gas per il trasporto attraverso le navi gasiere. La prima è partita pochi mesi fa verso l'Italia ed era la prima in assoluto che è stata realizzata da Saipem per Eni, e poi ci sono gli americani che stanno lavorando nella stessa area ed è tornata operativa nel paese Total, la compagnia energetica francese. Questo impatto è un impatto veramente rilevante, perché sono 850.000 gli sfollati nelle aree che erano aree di pesca nella costa appunto mozambicana.
Nessuno nella storia della radiofonia e credo nella storia dei media occidentali si è mai occupato tanto di Mozambico come questa trasmissione, tanto che qualcuno denuncia giustamente il Mozambico Gate, sospettando, e ha ragione, di un professor Di Stefano prezzolato dal Ministero del Turismo del Mozambico, dove siede una parente dell'Africa Australe di Daniela Santanché. Possiamo emanciparci dal Mozambico? Ce l'hanno il super bonus in Mozambico?
Certamente. No, non ce l'hanno, ma anche qui sono oggetto di discussione il super bonus. Dopo la notizia shock di ieri, sì, nella comunità italiana la notizia shock di ieri ha lasciato grande preoccupazione sull'impatto di questa stretta improvvisa decisa dal governo.
Cioè, nei bar di Maputo discutono del super bonus?
No, nel bar di Maputo no, decisamente. Nel bar di Maputo discutono dell'alluvione in corso, ma nella comunità, diciamo, italiana si discute anche di questo provvedimento, dello stop immediato alla cessione dei crediti allo sconto in fattura. Vorrei segnalare che in particolare il governo sembra aver voluto agire per evitare che le regioni che si stavano facendo avanti per comprare loro i crediti fiscali, essendo come noto ormai finito il plafond soprattutto delle banche e delle imprese del comparto finanziario, le regioni si stavano attrezzando quasi tutte per acquistare questi crediti e il governo ha voluto stringere ed intervenire su questo, perché ovviamente la massa di crediti sostanzialmente potrebbe produrre un danno al conto del bilancio pubblico, che è un bilancio pubblico integrato, e quindi anche se fatto dalle regioni ovviamente poi ricadrebbe nella contabilità nazionale.
Giusto per semplificare, da una parte ci sono i 5 Stelle che continuano a sostenere il super bonus e dicono ha rilanciato l'economia, ha fatto crescere il PIL, dall'altra, tema che si è stato posto fin dai tempi del governo Draghi, la sostenibilità di un provvedimento che sta costando l'ira del Signore.
Sì, qua io direi che più degli attori politici forse è interessante vedere che cosa dice, come fa sul Sole 24 Ore l'ANCE, che è l'Associazione Nazionale dei Costruttori, che è ovviamente molto preoccupata del blocco alle cessioni. Fa anche un po' di conti l'ANCE da questo punto di vista. È vero che sono stati fino ad ora sfruttati alcune decine di miliardi di euro, ma secondo l'ANCE è proprio grazie in larga parte al super bonus che il PIL italiano ha resistito alla crisi, anche a quella energetica, perché è notorio che l'edilizia, nel bene e nel male, è uno dei principali motori dell'economia, anche di quella italiana, e quindi secondo i numeri di ANCE sono oggi 15 miliardi di crediti incagliati e sono 25 mila le imprese a rischio fallimento, con 130 mila potenziali disoccupati. Ecco, questo è il rischio in un provvedimento così drastico, e soprattutto un blocco che sinceramente non era preventivato. Ecco, questo forse è l'elemento che crea più problemi dal punto di vista della gestione dei flussi economici connessi con l'edilizia.
Chi invece come dire, non si lamenta e non emette comunicati indignati sono le compagnie petrolifere, che hanno registrato super profitti anche nell'ultimo periodo. Le segnalo che abbiamo 30 secondi, però se vuole fare un trailer ne parliamo
30
dopo.
30 secondi, certo, 220 miliardi di dollari, a cui si sommano anche quelli legati al boom del carbone, ma ne parleremo appunto nella seconda parte.
Ma così però mi ha fatto 7 secondi, adesso negli altri 20 cosa facciamo?
Va bene, no, allora possiamo dire, così liquidiamo il tema. Volevamo parlare di Glencore, che ha registrato un fatturato in crescita del 25%, 226 miliardi di dollari, un utile netto triplicato, 17,32 miliardi di dollari, soprattutto grazie al carbone, perché ovviamente di fronte alla crisi del gas c'è stato un incremento dell'utilizzo di carbone, in particolare nella produzione di energia a livello europeo e non solo.
Ma attenzione, perché indossando i panni di Giorgia dirà tra poco il professor Di Stefano in riapertura della seconda parte del Giorno delle Locuste, perché la pacchia per le compagnie petrolifere sembra essere destinata a contrarsi. Ci sentiamo tra poco, subito dopo il GR. Professore, la richiamiamo, metta giù, tranquillo, che poi ci risentiamo.
Lo sentite? Che strano, ticcattio. È il primo allarme, poi dopo arrivo io. Non voglio alcun vantaggio, ma non è per coraggio, è perché sono il più cattivo e mi diverte il fatto di inseguirvi. Ci provo gusto, mi piace tallonarvi. Non vi do tregua mai, perciò poveri voi, restate in guardia, che sta arrivando il vostro coccodrillo. Sono diplomato ed insegno il ritmo ballo. Sono un maestro. Scappate pure, correte se vi pare.
Senta, ma mentre era lì che sul cavallo Zambesi non l'ha sentito a un certo punto uno strano ticchettio?
Io non mi affanno. No.
Eppure è arrivato il coccodrillo.
Ah beh, questo sì, lo sto sentendo, no, il ticchettio no, ma...
Faccia attenzione, perché se sente lo strano ticchettio, arriva il coccodrillo, c'è amarezza, c'è delusione, tra i suoi ascoltatori che hanno controllato sull'account di Instagram del Giorno delle Locuste e non hanno trovato il selfie con il coccodrillo. Chiedono eventualmente altri rettili a caso.
No, sto postando un selfie mio nel bus, ma con coccodrillo no.
Un selfie suo?
Nel bus, nella mentre attraverso.
Ma chi se ne frega del selfie nel bus?
Ma
ho capito, ma il selfie col coccodrillo ne fa fare il botto come Amadeus a Sanremo con l'account di Instagram. Se mette il selfie col bus, cioè... Anche lei
nel bus
nel bus è diverso, sì. Sì, sì. No, no, nel bus è tutta un'altra cosa. Vabbè, se sentiamo in sottofondo il traffico di Maputo, il tipico traffico di Maputo che accompagna il rientro in onda. No, non è Maputo. Dov'è il bus?
Il bus, non il bus.
Ah, il bus.
Il bus è come lo chiamano.
Il cespuglio.
Sì, come chiamano qui la foresta tropicale.
Ah, ho capito che voleva mandare il selfie sul bus. Vabbè, senta, torniamo alla pacchia finita.
Torniamo alla pacchia finita perché consultando, come sapete, come gli ascoltatori sanno, consultando regolarmente
allprice.com,
è facile vedere che appunto il trend, oltre agli articoli che lo documentano, insomma il trend del petrolio è decisamente in calo, è da praticamente già la fine del scorso anno che le quotazioni del WTI a New York sono stabilmente ampiamente sotto i $100 al barile. L'ultima settimana è stata una settimana con una forte contrazione dei valori, sostanzialmente in meno di una settimana sono stati persi quasi $7 al barile, e le previsioni sì sono un po' contrastanti, perché secondo alcune banche d'affari il petrolio potrebbe riprendersi, ma invece secondo gli analisti del settore energetico, nonostante la ripresa, l'apertura completa della Cina dopo le misure anti-Covid, la previsione è che il prezzo del petrolio possa essere ulteriormente in calo, questo anche per effetto di alcune frenate delle economie che, come sappiamo, sono legate alla questione dei tassi e delle contrazioni della massa monetaria, che portano le imprese a ridurre gli investimenti, soprattutto se questi investimenti devono essere effettuati a debito.
Intanto, a proposito di tassi, ci sono i nuovi tassi annunciati, ma ieri il consigliere italiano Panetta ha usato Battisti per sottolineare che la Banca Centrale non viaggia con i fari spenti nella notte.
Sì, ha fatto una certa, come dire, ha prodotto una certa attenzione anche sulla stampa italiana, che è sempre molto sensibile al tema rialzo dei tassi. Le dichiarazioni hanno fatto una certa, appunto, notorietà, le dichiarazioni di Panetta rilanciate dal sito della stessa Banca Centrale Europea, perché ovviamente si trattava di un intervento di Panetta in una sede pubblica, una conferenza internazionale. Il ragionamento di Panetta non è molto dissimile da quello che più volte è stato fatto da diversi consiglieri della BCE, ma forse il fatto che il membro italiano del comitato esecutivo abbia utilizzato esplicitamente Battisti per richiamare quelli che lui ritiene siano il comportamento più idoneo della banca centrale ha ovviamente prodotto una certa rilevanza, una certa copertura in Italia. Per la precisione, Panetta nella chiusura del suo discorso ha detto che la BCE non deve guidare come un pazzo a fari spenti nella notte, e ha persino citato lui stesso Battisti come diciamo didascalia della sua dichiarazione. In realtà Panetta ha sostenuto la posizione, diciamo, dei prudenti, dei quelli più contrari a una politica aggressiva. Sappiamo che la Banca Centrale Europea dovrebbe procedere a un altro rialzo di mezzo punto a marzo dei tassi di interesse. Il vero dibattito è più a medio-lungo termine, perché appunto per quelli che vengono considerati le colombe, tra cui Panetta, bisogna fermarsi qui e quindi il livello, diciamo, del rialzi sono sufficienti. Per altri, in particolare i soliti componenti nordici del comitato esecutivo, i cosiddetti falchi, invece bisognerebbe proseguire nella stretta, perché c'è già una divaricazione abbastanza evidente tra i tassi nell'area euro e quelli della Fed, che invece sembra orientata a superare ampiamente il 5% come tasso ufficiale di sconto, contro la scelta del 3%, 3,5% finora perseguito dalla Banca Centrale Europea.
Ecco, disorientato da un jet lag che lo ha portato a latitudini lontane dal meridiano di Greenwich, il professor Di Stefano oggi mi ha poco il senso del tempo che scorre e passa via, e allora sono costretto a segnalargli che è già collegato con noi il professor Alessandro Santoro. Quindi le chiedo, io so che lei voleva parlare anche delle dinamiche inflazionistiche in Inghilterra aggravate dalla Brexit, ma le chiedo di portarci invece su quel terreno fiscale dove faremo galoppare tra poco il professor Santoro.
Sì, l'aggancio ce l'abbiamo perché sono uscite proprio due giorni fa delle rivelazioni della testata online di investigazione giornalistica francese Mediapart e del Fatto Quotidiano, che hanno svelato alcuni audio del patron della maison di moda François Pinault, stiamo parlando del gruppo Kering, che già nel 2007 si sorprendeva del trattamento di favore di cui godeva Gucci, che utilizzava una società nel canton Ticino per eludere il fisco italiano. Poi sappiamo che dopo l'inchiesta della ONG Svizzera Declaration de Bern è partita anche un'inchiesta dalla Procura di Milano, sono state contestate al gruppo Gucci 1,5 miliardi di imposte evase, ma poi alla fine Kering ha scelto il patteggiamento e se l'è cavato con una somma che è quasi la metà, intorno alla metà di quanto invece contestato dalla Procura e dal fisco italiano. Era di questo che, di cui volevamo parlare con il professor Santoro, cioè quanto l'avvento della minimum corporate tax, che sappiamo che l'Unione Europea dopo lunga trattativa ha varato, può essere un elemento per combattere a priori questa elusione dei grandi gruppi multinazionali che, di cui l'Italia, come molti altri paesi europei, è ovviamente vittima.
Un professor Santoro che si trova in città, non so se nel suo ufficio o a casa sua, ma che per non essere da meno del professor Di Stefano mi ha chiesto di dire che si trova collegato dalla foresta del Borneo. Buongiorno professor Santoro, come va lì in Borneo?
A Milano Lambrate va benissimo, grazie, buongiorno. Siamo telegrafici, visto che c'è poco tempo per rispondere alla domanda.
Ci sta facendo capire che gli abbiamo fatto fare troppa anticamera. Siamo telegrafici, prego.
Del professor Di Stefano, lo strumento c'è, la direttiva è operativa, gli stati dovrebbero cominciare ad usarla. Se possa evitare situazioni come quella tipica del gruppo Gucci, in cui si crea una società, le si affida i diritti di sfruttamento del marchio in un paese che garantisce un trattamento fiscale favorevole, in questo modo quei diritti, quando ceduti, verranno tassati ad aliquota ridotta e le altre società del gruppo li acquisteranno e invece li dedurranno ad aliquota elevata, che è un classico schema usato praticamente da tutti i marchi della moda negli ultimi decenni. La risposta è in parte perché lo strumento giuridico dovrebbe consentire al paese, diciamo, della residenza, quindi in questo caso avrebbe consentito a Gucci allo Stato italiano, non a Gucci, in quanto paese di residenza della Gucci, di andare a recuperare quei profitti non tassati in Svizzera sulla controllata. Però ovviamente questo ha un limite, perché sappiamo che l'aliquota minima, che quindi fa scattare il recupero, è il 15%, che è obiettivamente un'aliquota molto bassa. Inoltre, la seconda ragione per cui la risposta alla domanda non è certa è che nella direttiva esistono una serie di, chiamiamole, scappatoie, per non dilungarci troppo, e alcune di queste sarebbero sicuramente applicabili anche al caso di specie, insomma, di proprietà intellettuale. Ciò detto, lo strumento c'è, è il primo passo avanti concreto degli ultimi N anni, per cui sarà il caso che i paesi si attrezzino per utilizzarlo e anche, visto che ne hanno la possibilità, per estenderlo con le regole domestiche. Da questo punto di vista, come abbiamo già detto, ci aspettiamo che lo faccia anche il governo italiano.
Il professor Santoro ci ha fatto garbatamente capire che ha un po' fretta, immaginiamo che dal Borneo si debba trasferire a Sumatra, e quindi professor Di Stefano lo salutiamo, voleva chiedergli ancora dell'altro?
No, lo salutiamo, torneremo su questo perché sono molti i casi di questa attività di elusione, e quindi è molto interessante questa queste modalità e questo tema del recepimento e soprattutto qua ci sarà questo recepimento come della direttiva comunitaria. Ma ecco, avremo occasione di ritornare anche perché sono molti i settori coinvolti in queste analisi.
Immagino, professor Santoro, che voglia anche lei, come gli ascoltatori, ricevere il selfie del professor Di Stefano con il coccodrillo, ma le segnalo intanto che gli ascoltatori, ugualmente, visto che alambrate, richiedono, se possibile, un suo selfie anche con la tipica nutria del Parco Lambro. Quindi, qualora ne avesse occasione, ce la mandi, che poi la pubblichiamo sul profilo di Instagram del Giorno delle Locuste.
Va bene, vado a fare gli esami adesso e poi dopo faccio.
E poi vado alla nutria, va bene. Grazie, grazie, professor Santoro. Buona giornata. Ci ha fatto capire che c'era da fare.
Beh, ho capito, ma infatti il contributo che ci ha dato era
importante.
Interessante, perché al di là della cronaca, appunto, sappiamo che gli interventi della magistratura, dell'Agenzia delle Entrate, soprattutto sull'elusione, arrivano sempre ex post e producono dei risultati nettamente inferiori a invece degli impianti legislativi e fiscali che siano in grado di combattere realmente l'elusione dei grandi gruppi.
E questo ci consente anche di dire che se gli Imagination avessero avuto negli anni 80 maggiore attenzione per il tema, avrebbero cantato Illusion invece di quella Illusion che tutti quanti conosciamo. Da dove ripartiamo? Ripartiamo dalla questione dei sussidi all'industria green?
Sì, forse è la parte più interessante, perché adesso noi siamo tutti concentrati sul super bonus e sulle scelte del governo. In realtà sappiamo che la scorsa settimana al Consiglio europeo non è stato raggiunto alcun accordo sul piano di sussidi per le industrie green europee per rispondere al famoso IRA americano, cioè l'Inflation Reduction Act, ma ha messo in campo oltre 350 miliardi di dollari per sostenere l'industria green statunitense. Ed è emerso, per esempio, un tema estremamente interessante proprio in questi giorni, mentre si discute del voto del Parlamento europeo, che è stato accolto, come detto in Italia, come una sorta di mannaia nei confronti dell'industria automobilistica italiana, che peraltro è una subfornitura di quella europea, perché ormai di produzione reale di auto in Italia è rimasto veramente poco, ma mentre si discute di questo in modo un po' erroneo, ci si dimentica per esempio che negli Stati Uniti l'incentivo che è stato messo in campo da Biden, $7,500 per ogni auto elettrica, è stato collegato al fatto che quest'auto, l'auto che il cittadino americano vuole acquistare, deve avere almeno il 40% dei minerali utilizzati per le batterie provenienti dagli Stati Uniti o da paesi con accordi di libero scambio con gli USA. Cosa significa? Che alla fine queste terre rare che vengono utilizzate, stiamo parlando in particolare del litio in primis, ma l'evoluzione sulle batterie è tutta in corso, in questo momento non potrebbero arrivare queste batterie né dall'Europa né dal Giappone, perché gli accordi di libero scambio non sono operativi in questo momento con Giappone e Stati Uniti. Quindi la lentezza e l'arretratezza europea nel sostegno alla propria industria green non fa altro che aumentare la posizione, diciamo, di difficoltà e di sudditanza nei confronti dell'industria americana, che invece corre sia sull'auto elettrica sia sui chip e sulle componenti elettroniche, di cui, come è noto, si stanno riportando molte produzioni proprio sul territorio americano.
Va detto che se avessero inventato l'auto che va da Agrumi di Sicilia, probabilmente avremmo avuto anche noi lo stesso tipo di atteggiamento. Ma mentre ci ricordava il professor Di Stefano che è stato fissato l'orizzonte, ma un piano UE ancora non c'è, questa mattina il Sole 24 Ore invece racconta di un piano UE per spingere il settore delle biciclette con il taglio dell'IVA, sostenendo la mobilità alternativa.
Sì, seguendo il modello del Portogallo, tra l'altro, perché il piano europeo ancora una volta non è, come dire, anticipatore, ma è una, sta seguendo una strategia messa a punto dal Portogallo, e il Portogallo, grazie a una riduzione dell'IVA, ha avuto un'esplosione della produzione locale di biciclette, sia in termini appunto industriali, nel senso che si è proprio creata una filiera nella produzione e realizzazione delle bici in Portogallo, sia ovviamente nel capitolo del consumo, nel senso che il taglio dell'IVA al 6% ha fatto del Portogallo il primo produttore europeo con 2,9 milioni di pezzi, più di un quinto di tutte le due ruote prodotte in Europa vengono realizzate proprio in Portogallo, grazie a questa Portugal Bike Value, l'etichetta dentro la quale c'è la strategia industriale che è stata varata dal governo molti anni fa.
E tra l'altro, per dimostrare al mondo che i mezzi di locomozione inquinanti come gli aeroplani o come le automobili possono essere sostituiti dalla bicicletta, il professore Di Stefano ha annunciato che tornerà da Maputo in bici. Quando prevede di arrivare a Milano?
Sì. Non sarebbe compatibile con la trasmissione della settimana prossima, direi, quindi non so, forse...
E quindi rinuncia, peccato, perché era un bel progetto sul piano del simbolico, forte, pregno.
Sì, certo, questo senza dubbio, però richiederebbe qualche mese e soprattutto una preparazione atletica che, come ben sai, non posso certo... annoverare, per quanto...
Vabbè, non si butti giù, non si butti giù. Piuttosto spenda al meglio questi ultimi 40 secondi, professor Di Stefano, prima di salutarci.
Ma le spenderei con un'altra notizia molto interessante, cioè il fatto che la Norvegia avrebbe deciso una tassa del 40% sull'allevamento di salmone, questo ovviamente per gli effetti molto pesanti che questi allevamenti hanno sull'ecosistema. I grandi produttori industriali di salmone, che sono alcune multinazionali, tutti di base norvegese, stanno tuonando, minacciando licenziamenti, sospensione immediata delle attività di investimento. Questa è una dimostrazione appunto che, insomma, il tema delle politiche pubbliche, delle policy e della fiscalità legata al green sta terremotando un po' quasi tutti i paesi e tutti i settori, non solo quelli industriali come quello dell'auto.
E col salmone norvegese chiudiamo la puntata odierna del Giorno delle Locuste, ancora una volta in collegamento dal Mozambico con il professor Di Stefano, che ci ha riproposto anche la bella rubrica Impara il Mozambico con il professor Di Stefano. La prossima settimana la ritroveremo qui, visto che ci ha annunciato di rinunciare al progetto di cui sopra. Professor Di Stefano, mi raccomando, faccia il possibile per mandarci selfie con rettile da pubblicare sull'account di Instagram del Giorno delle Locuste. Intanto le auguro buona giornata e a presto.
Buona giornata a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Arrivederci, arrivederci ascoltatori e ascoltatrici. Vi lascio a Prisma e Lorenza Ghidini. Noi ci sentiamo tra 7 giorni con il Giorno delle Locuste, martedì mattina con il Demone del Tardi. Ciao.